Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento consueto con Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Con voi in studio Alessio Damaccioni, un buongiorno a chi ci segue su Radio Città Aperta, un buongiorno a chi ci segue su Gemini Network. Subito nel vivo degli articoli che abbiamo scelto, selezionato e che commenteremo insieme. Così, informazione di servizio, partiamo dagli Oscar, così in modo insomma, assolutamente sotto traccia, almeno per quello che mi riguarda. Ieri sera c'è stata l'assegnazione degli Oscar 2021. Il premio per il miglior film, la 93esima edizione, il premio per il miglior film è andato a Nomadland di Chloé Zhao, che ha vinto anche il premio per la miglior regia e 4 premi per la recitazione, attore e attrice. Protagonista e non protagonista sono andati rispettivamente a Anthony Hopkins per The Father, Frances McDormand per Nomadland, Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah e Yu Jung Yoon per il film Minari. Ecco la lista testuale dei 23 premi Oscar assegnati nella notte: miglior film, The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Una donna promettente, Sound of Metal, Il processo ai Chicago 7 e ha vinto Nomadland. Miglior regia, Thomas Vinterberg, Un altro giro, David Fincher, Mank, Lee Isaac Chung, Minari, Chloe Zhao, Nomadland, Emerald Fennell, Una donna promettente, ha vinto Chloe Zhao. Miglior attrice protagonista, Viola Davis, Ma Rainey, Black Bottom, Andra Day, The United States contro Billie Holiday, Vanessa Kirby, Pieces of Woman, Frances McDormand, Nomadland, Carey Mulligan, Una donna promettente. Miglior attore protagonista, ha vinto Frances McDormand, bravissima, in senso assoluto, non so il Nomadland perché non l'ho visto. Miglior attore protagonista, Riz Ahmed, Sound of Metal, Chadwick Boseman, Ma Rainey, Black Bottom, Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman, Mank, Steven Yeun, Minari. Ha vinto Anthony Hopkins con tanto di polemica, ho letto, perché ci si aspettava il premio a Chadwick Boseman, che è morto insomma recentemente di tumore a 43 anni. Migliore attrice protagonista, Maria Bakalova, Borat, seguito di film cinema, Glenn Close, regia americana, Olivia Colman, The Father, Amanda Seyfried, Mank, Yu Jung Yoon, Minari. Ha vinto Yu Jung Yoon. Miglior attore non protagonista, Sacha Baron Cohen, Il processo di Chicago 7, Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr., Quella notte a Miami, Paul Rassi, Sound of Metal, Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah. Beh, io non sono assolutamente un esperto di cinema, però due commenti mi vengono, poi non so se voi li condividerete o meno. Il primo è che neanche sapevo che si sarebbe celebrata la notte degli Oscar, non che gli anni precedenti aspettassi l'appuntamento col calendario in mano, però questo è un po' forse il segno di quanto avvenuto in quest'anno fra lockdown, pandemia, eccetera. Alcuni settori, in questo caso anche un'arte, ma anche un settore diciamo abbastanza importante del business globale, è un po' sparito, tant'è vero che di questi film io dei sette film, degli otto film diciamo che si sono insomma affrontati diciamo così per il premio per il miglior film, me ne era arrivato insomma, avevo sentito parlare di due soltanto: Il processo di Chicago 7, che è su Netflix mi pare, e Judas and the Black Messiah, che è un film che una valenza politica e quindi mi era un pochino arrivato all'orecchio. Il resto non sapevo assolutamente, forse Mank, però veramente poco o nulla. E anche attori e attrici no, diciamo sì, Frances McDormand, Carey Mulligan, forse Viola Davis, però diciamo non c'è nessuno nelle due categorie, Gary Oldman e Anthony Hopkins per carità, però i nomi quelli fortemente hollywoodiani mancano, e questo a mio parere è un bene. Sono curioso di vedere questi film, insomma non so se voi condividete queste mie impressioni oppure semplicemente sono totalmente ignorante, cioè sono proprio un consumatore base di cinema. Va bene, vedremo. C'è il Post, sempre il Post, l'articolo che abbiamo letto era dal Post, propone anche un articolo, gli Oscar per chi va di fretta, tipo me, le cose da sapere su chi ha vinto cosa e su come è andata la cerimonia. La 93esima edizione degli Oscar si è tenuta nella notte fra domenica e lunedì, con la maggior parte dei premiati fisicamente presenti a Los Angeles. Il premio per il miglior film è andato a Nomadland, che ha ottenuto i premi per la miglior regista, a Chloe Zhao, che è una regista cinese, e per la miglior attrice protagonista, Frances McDormand. Come miglior attore è stato invece premiato Anthony Hopkins, che però non era presente per la sua interpretazione in The Father. I premi per la miglior attore e la miglior attrice non protagonista sono andati a Daniel Kaluuya e Yoo Young-hyun, che hanno rispettivamente recitato in Judas and the Black Messiah e Minari. Con i suoi tre Oscar, Nomadland è stato anche il film più premiato di questa edizione, costato circa 5 milioni di dollari. Nomadland è tratto da un libro del 2017 della giornalista Jessica Bruder, è stato girato nell'arco di 4 mesi fra South Dakota, Nebraska, Arizona, Nevada e California ed è stato in parte interpretato da attori e attrici non professionisti. Il film ha per protagonista Fern, una donna che è rimasta vedova e senza lavoro, si mette a girare negli Stati Uniti a bordo di un furgoncino. Sarà disponibile dal 30 aprile su Disney Plus. Zhao è la seconda donna della storia a vincere l'Oscar per la miglior regia e anche la seconda donna regista di un film premiato come miglior film. In entrambi i casi la prima era stata Kathryn Bigelow, regista di The Hurt Locker. Per McDormand è il terzo Oscar come miglior protagonista dopo quelli per Fargo e Tre manifesti a Ebbing, Missouri. In questi Oscar, 6 film, The Father, Judas and the Black Messiah, Ma Rainey, Black's Bottom, Mank, Sound of Metal e Soul hanno vinto 2 premi ciascuno. The Father ha vinto i premi per il miglior attore e la miglior sceneggiatura non originale, Judas and the Black Messiah ha vinto i premi per il miglior attore non protagonista e miglior canzone originale, Ma Rainey, Black Bottom, quelli per costumi e trucchi e acconciatura. Mank è stato premiato per scenografia e fotografia, Sound of Metal per sonoro e montaggio e Soul ha vinto il premio per la colonna sonora originale per il miglior film di animazione. Per la Pixar, che l'ha realizzato, è l'11ª vittoria in una categoria che esiste da 20 anni. Sebbene quest'anno abbia vinto il premio più importante, è stata... abbia vinto il premio importante, è stata una buona serata anche per Netflix, i cui film hanno vinto 7 premi. L'Oscar per il miglior film internazionale è andato al danese in un altro giro e come miglior documentario è stato premiato Il nemico in fondo al mare, disponibile su Netflix. Insomma, va segnalato questo, il film che ha vinto il premio come miglior film uscirà su Disney Plus, ad esempio, no? Tanti film su Netflix. Questo è un cambiamento parecchio epocale, già registrato anche nelle scorse edizioni, per carità, però quest'anno, fra poca pubblicità all'evento, fra una serie di titoli, attori e attrici, diciamo così, in cartellone, diciamo, che mi hanno colpito per la loro particolarità, no? Non c'erano, insomma, nomi di primo piano, registi, cioè... Ed è interessante questa cosa, non è, cioè, forse del bene e del male, del bene perché forse c'è più spazio a altri modelli di cinema e di produzione cinematografica, nel male forse perché è un lento passaggio verso la fine anche della fruizione del prodotto, ovviamente Disney Plus, Netflix eccetera, il timore è che il cinema possa diventare, complice certamente la pandemia, ma finirà questa pandemia prima o poi, no? Diventerà più un luogo di culto, no? Per pochi appassionati, che un posto di fruizione, diciamo, collettiva, dei film. Insomma, questo potrebbe essere un peccato, credo. Comunque, andiamo avanti. Questa, insomma, per quello che riguarda le prime due articoli, un po' di così, cinematografici come riferimento. Sempre dal Post, un consiglio a chi odia lo Shua, è un articolo che è stato pubblicato nel blog di Leonardo Tondelli. Alessandra, scrive Tondelli, una leggendaria moglie di Diocleziano che avrebbe tentato di difendere i cristiani presso l'imperatore persecutore per eccellenza, quest'ultimo dopo averla torturata un po' con le sue mani l'avrebbe fatta decapitare. Non sono poi tanti i casi in cui il torturatore e persecutore della martire è il marito, che in una versione alternativa non è il solito Diocleziano ma il re persiano Damazio. Alessandra non solo ha le carte in regola per essere considerata patrona delle vittime dei mariti violenti, ma si trova anche tradizionalmente inserita in un gruppo di martiri dell'altro sesso stesso Apollo, Isacco e Cordato dovrebbero essere dei funzionari o dei servi che avevano cercato di difenderla. I martirologi a questo punto dovrebbero recitare la dicitura Santi Alessandro, Apollo, Isacco e Cordato con il maschile plurale, che è il genere tradizionalmente adottato nel caso un insieme contenga elementi di entrambi i generi grammaticali. Naturalmente ho dimenticato il titolo del blog che è riferito ai santi della giornata. 22 aprile, San sarebbe Santi Alessandro, Apollo, Isacco e Cordato, martiri in Nicomedia nel 303, e in verità Tondelli ha usato lo schwa, quindi sia la parola santi è diventato sant con lo schwa conclusivo e martiri con lo schwa conclusivo. Lo schwa, che in italiano si può anche scrivere sheva, è una vocale centrale media che nell'alfabeto fonetico internazionale viene indicata con il simbolo e corsivo al contrario. Da qualche mese sta circolando in alcuni ambienti on e offline la proposta di utilizzarlo in tutti i casi in cui l'italiano preveda il maschile sovraesteso. La prassi vuole che in tutti i casi in cui questi casi si usi il genere maschile, che in fondo non esiste, è un non femminile, ma appunto la prassi si può sempre cambiare. All'esigenza di stabilire una parità fra i due generi grammaticali si sovrappone, in certi casi si confonde, la messa in discussione del binarismo di genere che nei paesi anglofoni ha ispirato la proposta di pronomi personali gender neutral come they al singolare per indicare qualcuno che potrebbe essere sia he sia she, ma anche non riconoscersi in nessuno dei due. Rispetto ad alcune proposte avanzate negli ultimi 30 anni, come l'asterisco, lo schwa introduce un'evoluzione importante. Lo schwa non viene proposto soltanto come segno grafico, ma anche fonetico. Non si tratta di una semplice convenzione grafica, ma di modificare effettivamente la fonetica della lingua italiana. Negli ultimi giorni il comune di Castelfranco Emilia ha fatto parlare di sé, annunciando che da qui in poi lo userà nei documenti pubblici. Per quel che vale il mio parere, non molto, lo schwa non mi sembra una soluzione efficace a un problema che comunque c'è. Le mie ragioni sono abbastanza banali: è un simbolo scomodo, scomodo da trovare sulla tastiera, è scomodo soprattutto da leggere, da lontano sembra troppo simile a una minuscola, a una A minuscola, e molte volte mi è già capitato di percepirlo come una A prima di rendermi conto che lo stavo leggendo male. Quando provi poi a scriverlo su un foglio, su una lavagna, ti rendi conto che è oggettivamente difficile tracciare uno schwa che non si possa confondere con una A. In effetti, il relativo successo di una proposta del genere è anche un segno di tempi in cui la scrittura è sempre più digitale e sempre meno manuale. Non escludo che parte del mio fastidio derivi da un'incipiente presbiopia, ma insomma a me lo schwa non piace, come non piacciono tutti i simboli poco leggibili perché poco distinguibili da altri più usati. Capisco comunque e rispetto le ragioni di chi lo usa, e capirei e rispetterei anche chi non lo vuole usare, se soltanto riuscisse a spiegarsi civilmente e non brandisse armi inesistenti o citasse regole grammaticali che conosce spesso per sentito dire. I motivi per cui lo schwa non mi piace sono anche quelli per cui fino a qualche giorno fa pensavo che non avrebbe mai vinto la sua battaglia. Che lo schwa fosse diventato materia di dibattimento lo avevo scoperto leggendo gli interventi della sociolinguista Vera Gheno. All'inizio lei stessa ne parlava come di un'ipotesi scherzosa e forse si limitava a includerla in un elenco di soluzioni possibili: l'asterisco, il punto, lo spazio, la U, ognuna delle quali presentava pregi e difetti. In questo come in altri casi comunque non dipende dal linguista decidere chi vincerà. La Gheno non si è mai stancata di ricordarci che la lingua la fanno i parlanti, che insomma dipende tutto da noi e dalla nostra volontà di innovare o no. Sempre a lei, in un secondo momento, mi pare che si debba all'osservazione che lo schwa stava prendendo un piede, seppure in ambienti molto circoscritti, proprio a causa dei suoi limiti, proprio perché era un simbolo difficile da trovare e da pronunciare. Questa difficoltà richiedeva impegno, e questo impegno finiva per gratificare gli attivisti che lo usavano. A questo punto, se siete ingegneri e un po' state soffrendo, oppure se state soffrendo sapete che siete un po' ingegneri dentro. Se invece avete una formazione più umanista, può darsi che stiate già annuendo mentalmente, perché gli umani spesso seguono queste strade tortuose non previste dagli ingegneri. Invece di passare dalle vie comode, un sacco di gente si affolla su quelle difficili, e lo fanno esattamente perché è difficile, perché richiede disciplina e sancisce il tuo ingresso in una comunità di iniziati che ti riconoscono anche dalle vocali che adoperi. I motivi per cui non credevo che la schwa non avesse una chance sono diventati motivi per cui invece potrebbe farcela. Però un conto è vincere il derby con l'asterisco e con altri studi simboli non pronunciati, Un altro conto è ritrovarsi sulla carta intestata di un comune italiano. Può davvero lo schwa uscire dalla nicchia e diventare il 27esimo carattere del nostro alfabeto? Dipenderà da molte cose, più sociali, politiche che linguistiche, perché alla fine davvero la lingua si adatta a chi la parla. Ok, alle elementari non ve lo spiegano così, ma alle elementari avevate bisogno di sicurezze. Dipenderà molto da quanto se ne parla, e questo mi sollecita un consiglio a tutti gli odiatori della schwa. Non lo sopportate, vi sembra un brutto scherzo, volete che scompaia? E allora non usatelo, non leggetelo, ma soprattutto non prendetevi gioco dello schwa. Lo so che sembra uno zimbello perfetto, ma più lo prendete in giro, più lo spargete in giro, più la gente lo vedrà, più lo riconoscerà e troverà sempre meno strana l'idea che qualcuno lo usi per davvero. Se invece la vostra priorità è sfottere il politically correct, presto o tardi il politically correct vincerà e i vostri figli vi chiameranno genitor e con lo schwa. Non è davvero la prima volta che un fenomeno linguistico si impone grazie all'avversione di una parte dei parlanti, forse uno dei motivi per cui a un certo punto abbiamo smesso di parlare latino. Pensate a quanti concetti storici o estetici hanno adottato un nome che all'inizio era considerato uno sfottò: il barocco, l'impressionismo, i macchiaioli, il cubismo, i fauves, il punk, i no global, tutti nomi coniati per prendere per il culo minoranze che dopo un po' li hanno rivendicati come bandiere e adesso stanno sui libri. Per fare l'esempio più vicino a noi, pensate cosa è successo a Petaloso. La parola non esisteva, una collaboratrice della Crusca si limitò a osservare che era ben formata, che il successo della parola dipendeva come sempre dalla disponibilità dei parlanti a farla propria. Se invece non volete che prenda piede, rimanete immobili. Poi l'articolo ovviamente prosegue, chiedo scusa per la tosse. Dunque, tema insomma delicato, importante, significativo, non formale ma anche sostanziale. A parte il fatto che mi rendo conto di non sapere come si pronuncia lo schwa, e adesso ovviamente appena conclusa la registrazione di questo podcast mi andrò a informare immediatamente. C'è sempre il solito concetto: va benissimo tutto. Il problema è che questo tipo di prese di posizione giuste e che vanno a ripianare differenze onestamente inaccettabili ormai, ma da sempre inaccettabili, ma culturalmente soprattutto insomma. Il problema però è che poi anche i diritti vadano di pari passo, perché se usiamo lo schwa e poi leggiamo che durante il lockdown a perdere il lavoro è stato il 90% di chi ha perso il lavoro nel primo anno di lockdown e pandemia sono state le donne, se continuiamo a leggere di femminicidi, se continuiamo a leggere di non so comitati di redazione, direttori dei giornali uomini, sempre uomini, quote rosa, che per me è una cosa molto simile all'imposizione di paradigmi anche sintattici, che però poi rimangono appunto bandierine piantate senza che arrivi poi il resto dell'esercito a occupare quel territorio, quel diritto. Quindi va benissimo lo schwa, ma che i diritti vengono, cioè che sia la rappresentazione diciamo fonetica e grafica di un diritto acquisito in modo definitivo. Chiudiamo con due citazioni, siamo ormai in chiusura, quindi vi citiamo i titoli e poco più. Su Contropiano, il piano di Draghi non sembra proprio una mandracata, firma di Dante Barontini per analizzare il piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato 3 giorni fa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Consiglio dei Ministri. Ebbene, non perdersi nelle slide e nei numeri, per concentrarsi invece sulla logica e quindi sulle reazioni degli addetti ai lavori. Archiviamo pure le evidenti forzature della Commissione europea, a partire da Ursula von der Leyen, che nonostante abbia piazzato Mario Draghi al posto di comando, ancora non si fida degli italiani, tanto da costringerlo a rinviare il previsto Consiglio dei Ministri per un ultimo vis-à-vis con la Commissione. Diamo infatti per assodato che quel piano è stato prima vagliato e approvato a Bruxelles, poi illustrato ai ministri rappresentanti delle varie forze politiche della coalizione, infine fatto apparire per un attimo davanti agli occhi dei parlamentari, senza discussione che possa apportare qualche anche minima modifica. Del resto, un megaprogetto di quelle dimensioni non può neanche essere pensato se bisogna stare a sentire i 1000 appetiti di una classe politica abituata al rito dell'assalto alla diligenza. Se poi il risultato delle 1000 mediazioni deve combaciare con le prescrizioni dell'erogatore dei fondi, cioè l'Unione Europea, allora è evidente che quel piano è meglio farlo discendere da dall'alto e farlo approvare senza discussione. Questo è l'incipit, poi l'articolo prosegue ovviamente. Citiamo l'ultimo su Internazionale: la nuova lotta per i diritti civili si combatte nelle periferie. Will Stancil, The Atlantic, Stati Uniti. La morte di Daunte Wright, un afroamericano di 20 anni ucciso dalla polizia a Brooklyn Center, un sobborgo della periferia di Minneapolis, apre una finestra sul futuro della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti. Non è un caso che il movimento Black Lives Matter sia nato nel 2014 dopo un episodio simile a Ferguson nella periferia di St. Louis in Missouri. Sia Brooklyn Center sia Ferguson sono piccoli centri urbani dove negli ultimi anni è aumentata la povertà ed è cresciuta la segregazione sia economica sia razziale. Entrambi presentano i fattori ideali per causare diseguaglianza, discriminazione nei conflitti fra i cittadini e le istituzioni locali come l'amministrazione comunale e la polizia. Anche questo le righe dell'Incipit, leggetelo, interessante. Buona giornata a tutte e tutti. Radio Città Aperta, Gemini Network, buon proseguimento.